Buonasera a tutti, grazie di essere venuti a questa ultima serata
di questo ciclo sul Mussar. Stasera abbiamo l'onore di avere Raffunaro, che conoscete tutti, e non è un caso che è l'ultimo oratore che è stato fatto apposta, anche perché abbiamo sentito tanti maestri che ci hanno parlato dell'ebraismo lituano, ci hanno parlato anche dell'ebraismo italiano, ci è stato insegnato che ci è stato insegnato che il Mussar, è vero che il fondatore di come si studia adesso il Mussar, la morale e l'etica, è stato Ralph Salanter, però cioè, sono stati già nel Medioevo, con Gabriel Levi ha portato un libro di Mussar scritto da un anabbo nel 1400, e poi naturalmente Ramchal si è messa in Luzzatto, quindi diciamo che l'Italia ha dato un grosso contributo, e dico questa sera è stato proprio voluto di avere Raffunaro come ultimo oratore, perché dopo aver sentito tanto ebraismo internazionale finalmente abbiamo un grande, ma io userei dire questo, un grande figlio della piazza, del popolo, e che adesso è diventato il rap della piazza, mi permette rap di dire che ha sostituito nel cuore delle persone quello che erano il Morennello, Paoncello, Radio Rannello, Paoncello, e dico anche il Ramore Moshe, perché insomma erano le persone che stavano sempre in mezzo al popolo, stavano in mezzo, anche il luogo, la piazza, diciamo che erano le sentinelle per il popolo, e oggi questo ruolo insomma è stato rilegato a Raffunaro. Quindi il titolo di stasera è sul Cavod, lasciamo la parola a Raffunaro.
Grazie, allora innanzitutto grazie per l'invito. Io voglio fare un ringraziamento particolare a Semi, perché ha dimostrato sempre grande sensibilità per questo tipo di iniziative e per lo studio della Torah, e non da ora ma da sempre. Posso anche dire che Semi forse è un rabbino mancato per certi versi, ma le cose fossero andate in altro modo, a quest'ora tu probabilmente saresti uno dei nostri, lo dico veramente con grande convinzione. Allora, come dicevo, l'argomento è il kavod, l'onore, il rispetto, quello che si deve agli altri, che dobbiamo agli altri, ai maestri, agli allievi, un po' a tutti. E poi il kavod inteso anche come ricerca di ambizione personale, cioè dire andare sempre alla ricerca di stare in prima fila, di mettersi particolarmente in evidenza, che purtroppo, io lo dico, non ho problemi a dirlo, nella nostra comunità si è molto molto accentuata questo fatto qui, quindi bisognerebbe un attimo che ci dessimo tutti quanti una calmata e seguissimo quelle che sono le indicazioni dei nostri maestri. C'è un passo del Perché a volte che dice, a nome di Rabbi Elazar, dice: Yei kevod talmidecha chaviva lecha keshela uchvod chavera kemorarabach kemorashamai. Cioè Rabbi Elazar, figlio di Shamua, diceva: abbi caro l'onore del tuo allievo come il tuo, l'onore del tuo compagno sia per te come il rispetto che hai per il tuo maestro, e il rispetto per il tuo maestro sia per te come il timore di Hashem. E allora da dove impariamo che l'onore di un compagno deve essere caro a un uomo quanto quello del suo maestro? La citazione è questa, perché c'è scritto nella Torah, in Bamidbar, e Aaron disse a Mosè: o mio signore. Ma ci chiediamo, ma non era tuo fratello più grande Aaron, più giovane di lui? Tuttavia Aaron lo tratta come se fosse suo maestro. C'è un accenno anche nella parasha di questa settimana di Bemidbar a proposito dei figli di Aaron, che quasi quasi vengono non tanto attribuiti come figli di Aaron quanto a Mosè. Si chiedono perché la Torah si esprime così, perché Mosè era stato il loro maestro, gli aveva insegnato la Torah, e chi insegna la Torah a un allievo, a un giovane, dicono il Chachamim, dicono in mezzo, è come se lo avesse generato, è come se lo avesse, gli fosse stato, fosse il suo vero genitore. E poi dice, da dove sappiamo che l'onore di un maestro deve essere caro a un uomo quanto l'onore del cielo? Yehimora Rabbat e Mora Shammai, perché sta scritto, sempre nella Torah, che Giosuè, servitore di Mosè fin dalla sua giovinezza, prese la parola e disse: mio signore Mosè, impediscili. Si riferisce a un episodio particolare che era avvenuto nel deserto, dove c'erano appunto alcuni che continuavano a profetizzare nonostante fosse stato dato l'ordine di smettere di profetizzare. Questi due si chiamavano il Datum e Dad, che continuavano a profetizzare in mezzo al campo, e Mosè, e a un certo punto Yoshua va da Mosè e dice: ma guarda, sono tutti due che ancora continuano a profetizzare in mezzo al campo. Adolì Mosè, che la M, qui traduce impediscili, vabbè, mettili in galera, che è in ebraico, in prigione, e Mosè che gli risponde a Giosuè, suo allievo: amcanea tali, dice, ma che sei geloso di me? Sei geloso al posto mio, umiltene, voleste che Dosh Baruch Hu, con la Nevim, che tutto il popolo di Israele fosse composto da Nevim, perché questa sarebbe veramente una grande occasione. E quindi Giosuè lo tratta il suo maestro Mosè come se fosse Kadosh Baruch Hu. Adonì Mosè che l'Em, impediscili, fermali, va bene? Quindi in sostanza ci vuole insegnare che qualunque sia il rapporto che ci lega agli studiosi della Torah, qualunque sia anche il loro grado di sapienza, di Chokmah, siano essi discepoli, siano colleghi, siano maestri, aggiungo anche Chazanim, bisogna avere rispetto, così come grande il rispetto e la riverenza, il Kavod, che abbiamo verso Kadosh Baruch Hu. Questo può sembrare un po' esagerato, cioè quello di mettere Kadosh Baruch Hu sullo stesso piano di un qualunque allievo o di un qualunque rab, quasi ad arrivare che risulterebbe che il Talmid, il discepolo, è uguale al collega, il collega, il Chaver, uguale al maestro, il maestro uguale a Kadosh Baruch Hu, quindi Talmid, allievo, uguale a Kadosh Baruch Hu. Quindi questa difficoltà come va intesa? Va intesa nel senso che, secondo la massima qui che ci dice Rabbi Lazzar, si deve rendere a ciascuno l'onore che gli spetta, secondo il suo grado. Il Talmid, l'alunno, deve essere rispettato come tale, allo stesso modo che il collega o il maestro debbono essere onorati come tali, e che a Kadosh Baruch Hu deve essere riconosciuto il rispetto e l'onore che spetta a Kadosh Baruch Hu, alla sua grandezza. Quante volte mi è capitato nel corso degli anni dell'insegnamento di rimproverare degli alunni, e qualche volta mi sono pure accorto che forse avevo oltrepassato il limite, e questo mi ha fatto star male, mi faceva star male. Immediatamente non mi sono fatto passare tanto, non ho fatto passare tanto tempo, e l'ho richiamato, gli ho spiegato il perché, gli spiegavo il perché del mio rimprovero, altrimenti sarei stato veramente, veramente male, perché è giusto avere rispetto da volta anche per i propri talmidi. Quindi non si devono rispettare soltanto i superiori o quelli di pari grado, ma anche i sottoposti. Il Talmud, dice il Talmud, cioè non ha minore amor proprio di un collega o del maestro. È una persona, il Talmud, che ha una certa dignità, una sensibilità, che non vanno assolutamente offese, E quindi probabilmente qui Rabbi Elazar si riferisce agli studiosi di quel tempo, ma al mondo, dice, non ci sono soltanto maestri, dice, e talmidini. Ci sono tante categorie di persone, ci sono superiori e ci sono subalterni. Se si ha timore di Kadosh Baruch Hu, bisogna ricordarsi che ancora, che anche chi sta sotto di noi è stato creato a immagine di Kadosh Baruch Hu, e se è a immagine di Dio, e quindi chi offende una persona, che sia talmide, cadere, che sia qualunque cosa, è come se offendesse l'immagine di Kadosh Baruch Hu. Una considerazione, leggendo questa massima, è che nei riguardi del Talmid e del Haver, e del collega, dell'allievo e del collega, è usato il termine Kavod, onore, mentre verso il maestro e verso Kadosh Baruch Hu si parla invece di Morah, cioè di timore, di venerazione. Poi a un certo punto questi due termini, qui nel testo di questa massima, si confondono tra loro, no? Quindi si identifica il kavod anche col morà, con il timore. Il timore comprende quindi kavod, onore, ma non viceversa. I Chachamim raccomandano il rispetto anche verso altre categorie di persone, per esempio verso la moglie. Anche verso la propria moglie bisogna avere il rispetto dovuto, dal quale dicono, il testo dice del Mishneh, dipende la pace e la serenità della famiglia. Dice, è scritto in un versetto di Giobbe, del libro di Giobbe, chi ama la moglie come se stesso e la rispetta più di se stesso, a lui si addice il versetto, dice allora saprai quanta pace gode la tua tenda. Naturalmente poi ci sono i genitori. Adesso i genitori, è inutile stare qui a parlare, lo sappiamo benissimo, verso i quali bisogna avere kavod e morà, cioè amore e timore. Questo lo impariamo nella parasha di Kedoshim, quando dice Ishimo ve avir tirau, ognuno suo padre e sua madre tema, e poi dice verci avvedotai dishmoro, i miei sabati vengano rispettati. Sembra quasi che sia un discorso non collegato, invece lo è molto bene, c'è molto bene il collegamento tra queste due cose. Allora fanno notare i maestri, dice perché dice ognuno suo padre, ognuno sua madre e suo padre tema, quando nei dieci comandamenti c'è scritto onora tuo padre e tua madre, perché generalmente siamo portati a onorare più la madre e avere timore per padre. No, quante volte se uno va a casa, fa una marachella e allora adesso dico a tuo padre, no mamma, non niente a papà, e magari poi invece con la madre gli fa le coccole, eccetera, gli si confida, eccetera. No, per la donna devono stare tutti e due sullo stesso piano, padre e madre, quindi bisogna avere amore e timore verso i genitori nella stessa maniera, nella stessa, soprattutto nella stessa misura. Poi c'è il rispetto e l'onore, come dicevo prima, per i talmidim e per i colleghi, che è di fondamentale importanza. Bisogna, dice Talmud, bisogna gioire dei successi dei propri talmidim, come dei propri figli, senza avere timore che un giorno questi ci possano superare. Perché il loro kavod, il loro onore, il loro, soprattutto inteso come successo, è il nostro kavod, è il nostro successo. Ci si può ingelosire, è un sentimento naturale, la gelosia c'è, ci può essere, c'è ingelosire di chiunque, c'è certo che del proprio figlio e del proprio talmid, e del proprio allievo. Quindi il kavod e la morà, no, la maestra morà, la morà e il rispetto per il proprio collega è importante, ed è, c'è un episodio nella Gemara di Berakot, dove si racconta di un maestro, Mar, figlio di Ravina, che in occasione del matrimonio di suo figlio, vedendo che i maestri oltrepassavano il limite della gioia che si deve avere in questi casi, praticamente non riuscivano a controllarsi, quasi quasi venivano meno al proprio contegno di maestri facendo gioia, facendo sinfà. Che cosa fa? Prende un bicchiere del valore di 400 zuzim, adesso non so a cosa possa corrispondere, ma evidentemente aveva un gran valore, e lo rompe, e quindi questo che succede? Provoca un certo imbarazzo dai presenti, che si dice si rattristano, no? E il Rav che ruppe il bicchiere lo fece solo, pensate, per non offendere con le parole i suoi colleghi, che poteva dire ma come lo state comportando? Preferisce invece fare questo gesto senza rimproverarli per il loro comportamento e intervenire in questo modo. I maestri si sono dispiaciuti, si erano un po' rattristati, anche perché questo oggetto aveva un certo valore, 400 zuzim, e da qui si impara pure, dice perché si sono rattristati, che bisogna avere rispetto anche per la proprietà, il mamon degli altri, che deve essere appunto tenuta in grossa considerazione. Un altro caso che impariamo dalla Torah, del rispetto per esempio che si deve per gli ospiti o per i forestieri, lo impariamo dalla parasha di Vayera, a proposito di Abramo, quando stava fuori alla sua tenda, nell'ora più calda del giorno, era Abramo aveva fatto da poco, era convalescente dalla Milà, e vede arrivare tre persone. Quello che fa, non aspetta che questi arrivano, ma gli si fa immediatamente, va immediatamente incontro per salutarli, va in staff, come dice la Torah, si inchina e li supplica di accettare, di entrare nella sua figlia, di entrare nella sua tenda e di accettare la sua ospitalità. Abramo non aveva la minima idea che questi forestieri che aveva salutato erano personaggi importanti, perché sapete che erano appunto malafim. Allora, c'è un racconto casidico che spiega un po' questo episodio di un grande rabbino che era povero e sconosciuto e che andava spesso in una certa città dove l'unica persona che lo ospitava o che lo accoglieva e gli offriva alloggio era un povero ebreo che viveva nella parte povera della città. Passano gli anni e questo rabbino diventa ricco e famoso. E quindi gli capita di tornare in questa città. Allora che cosa fa il presidente della comunità, il ricco presidente della comunità? Gli fece da benvenuto e lo invita nel suo palazzo. Il rabbino per educazione accetta per gratitudine questo invito, ma non ci va lui, ci manda i cavalli con la carrozza a casa di questo presidente, di questo ricco presidente, mentre lui che fa? Se ne torna a casa di quel povero ebreo che lo ospitava sempre. Quando questo personaggio importante, questo ricco presidente, va dal rabbino per esprimere la sua meraviglia per quello che stava succedendo, il rabbino gli spiega che una volta veniva in quella città, si faceva tutto a piedi e nessuno lo invitava a casa sua. Ce lo fai ora, dice, che arrivo in città in perfetto stile, cioè con una splendida carrozza tirata da 4 cavalli. È chiaro che tu non vuoi rendere omaggio a me, ai miei cavalli, e quindi spetta la carrozza e ai cavalli venire da te a salutarti, cioè, come prima, che ero, come diciamo noi, povero Pedro, e nessuno mi guardava, adesso che sono ricco e famoso, naturalmente mi si dà a cavolo.
I cavalli,
certo. Poi c'è l'altra massima che dice, Alte Vakesh Gedulale Asmar, Veal Tachmot Kavod, degli Otermi Limudar, Veal Tabelle Shulchanan, traduco, non cercare grandezza, spiegano i mezzi dallo studio della Torah, e non desiderare onori per te stesso. Esegui più di quel che studi, non desiderare la mensa dei re, perché la tua mensa è più grande di quella dei re, la tua corona è più grande della loro corona, e il padrone per cui tu lavori, quindi Kadosh Baruch Hu, è fedele e ti ricompenserà. Non sono certo idee nuove queste o originali, anzi, sono ripetute spesso nelle massime dei padri, nel Trichiavot, come qua c'è un mosaico di ammonimenti e di dottrine sparse anche negli altri libri. Però secondo un'altra versione, in cui viene tolto il vocabolo aseffa, la frase dovrebbe essere tradotta così: non desiderare onore maggiore di quello che possa derivarti dai tuoi studi, non cercare la gloria altro che nella sapienza, non credere che possa esistere lustro superiore a quello che si trae dalla vasta e profonda dottrina della Torah. Un commentatore spiega: l'onore a cui si può aspirare è soltanto quello che deriva dallo studio della Torah, il quale non viene attribuito all'uomo sapiente come tale, ma è conferito, dice, proprio alla Torah. Altri invece spiegano: non pretendere onori sproporzionati alla tua sapienza. Altri ancora, cioè, si deve desiderare, ed è giusto, si può desiderare di essere stimati conforme a che cosa? Alle conoscenze che possediamo, perché allora l'onore che ci viene fatto ridonda tutto a favore della Torah. Mentre se pretendiamo una stima superiore a quella che meritiamo per le nostre conoscenze, diamo che cosa? Esempio di vanità, di egoistica ambizione. Oppure si può anche intendere in questo modo: dice, agisci, cioè fai, naase benishma, la Torah, le mitzvot, la morale ebraica è quella di fare, ci agisci, c'è più che parlare, piuttosto dice anche che aspirare a una vasta dottrina, dice, ci devi aspirare a compiere numerose buone azioni. Ora sappiamo che fra le grandezze umane e gli onori a cui si può ambire, i più alti sono quelli che posseggono i capi di Stato, i presidenti, i re. Nessuna condizione è migliore di chi sta occupa una bella poltrona, no? Oppure anche di chi possiede ricchezze illimitate, quindi può usufruire di ogni godimento materiale. Qui il maestro sostiene che la mensa frugale dell'uomo sapiente, dove si tengono, dice, puri e nobili discorsi e dove si fanno le lodi di Kadosh Baruch Hu, è superiore alla mensa dei presidenti, dei re, eccetera. Perché il cibo, si parla di mensa, quindi il cibo spirituale di cui si nutre il Chacham, il sapiente, quello che studia Torah, e le gioie oneste che prova, sono migliori delle soddisfazioni materiali dei bassi godimenti di queste persone. E anche, poi parla di corona, c'è anche la corona che cinge la fronte dei Chachamim, è più preziosa del diadema d'oro e d'argento che sta sulla testa di questi re. La gloria dei maestri di verità morali, dice, è più durevole, più universale, più sostanziale, più forte di questi conquistatori di potere, di imperi, eccetera. C'è la persona Anav, umile, l'umile, il povero, è più grande del più grande re, ha un valore umano e un'importanza storica che i re non hanno. Se fatica e soffre, se il tuo valore non è riconosciuto dagli uomini, se non raccoglie in terra il frutto del suo lavoro, la sua ricompensa però è sicura. Chi gli ha affidato questo nobile compito in terra, cioè colui che l'ha incaricato del suo bel lavoro, dice, saprà ricompensarlo. Come dice appunto, c'è Venemanu Balmelasteha, c'è Yashallem Lassekar Peulatach. Dice, perché c'è Kadosh Baruch Hu è fedele e ti ricompenserà per tutta l'opera che tu hai svolto. Poi, naturalmente, perché a volte è pieno di queste massime, ce n'è un'altra, a mio avviso, molto importante, che è messa sulla bocca di Shemaiah Yaftalion, Shemaiah Omer e Ovet Amelacha Usna et Rabbanut, Bealti Fatala Rashut. Cioè, Shemaiah Yaftalion ricevettero la tradizione dai maestri che l'avevano preceduto. Shemaiah diceva: ama il lavoro, usnae tarabbanut, e odia la grandezza, non il rabbinato, e odia la grandezza. C'è di alti fatà la rasciud, e non desidera l'amicizia delle autorità. Ma repa un cielo che ci dà dolore, c'è un fatante la cancheranza con questi importanti personaggi, importanti, eccetera. Allora, secondo alcuni invece questa era una posizione passiva di questi due maestri che assumevano nei confronti del regime statale di allora, gli umani, eccetera. Ama il lavoro sarebbe un invito fatto dalla classe fatto alla classe intellettuale borghese di non disprezzare il lavoro, di non disprezzare i mestieri. La lode per il lavoro è frequente sulla bocca dei rabbini, e dava un esempio i rabbini Chachamim di rispetto, di grande stima per chi faticava. Quindi abbiamo tanti esempi, Rabbi Yochanan e Rabbi Hanina per esempio facevano i calzolai, Rabbi Yitzchak e Rabbi Yoshua facevano i fabbri, Rabbi Abba faceva il sarto, Rabbi Yehuda Nassi quando andava a scuola si caricava un vaso pesante sulle spalle. Quindi la nobiltà del lavoro è superiore a quella di tante aspirazioni che non hanno consistenza. Perché? Perché è una cosa che rimane. Mentre questo cavolo di cui uno va alla ricerca non resiste al tempo, prima o poi c'è qualcosa che scompare. Per quanto doveva essere amato il lavoro, altrettanto doveva essere respinto o odiato il potere, rabbanut, cioè le cariche sociali, le cariche politiche. Quindi bisognava produrre, vivere delle proprie e oneste fatiche. È preferibile al dominare gli altri e a sottomettere i popoli al proprio comando. Tra le cose che abbreviano la vita, dicono i rabbini, c'è il potere politico, lo diceva pure un famoso politico del passato, no? Cioè, vari nevi, molti profeti dicono che hanno assistito alla morte di tanti re. Isaia, per esempio, il profeta Isaia e il profeta Oscea videro il regno di Uzza, Yotam, Ahaz, Chizkiyahu, e poi li hanno visti sparire praticamente uno dopo l'altro. Anche Giuseppe, Yosef, figlio di Jacob, Yosef Azzadik, muore addirittura prima dei fratelli. E c'è un bel commento lì a proposito, in Torah Mimà, che dice di questo fatto di Yosef, dice, strano, dice, vabbè, tutto può capitare nella vita, ma Yosef era quasi il più piccolo era Beniamin, insomma lui era il penultimo figlio, dice, con tutto quello che aveva fatto Yosef, eppure Yosef muore prima degli altri fratelli, tant'è che gli raccomanda, dice, oh, se io muoio, un seppellitemi in Egitto. E gli spiega, raccomandami, ma, dice, perché? Perché a Yosef gli vengono accorciati 10 anni di vita. Cioè, per quale ragione? Perché lui si era permesso, guardate il cavolo che si deve per i propri genitori, lui si era permesso di dire, di esprimersi in questo modo quando i fratelli si presentano a lui e gli dicono, lui si esprime dicendo, i fratelli dicono, Abdecha Avinu, dice, tuo servo, nostro padre. E lui usa questa parola, Abdecha, servo, in un certo senso mancando di rispetto al proprio padre. Cioè, allora come si arriva a 10 anni? Perché 5 volte ha detto lui, 5 volte praticamente l'ha detto a Meliz, quello che faceva il traduttore, e quindi gli vengono tolti 10 anni di vita solo per avere in qualche modo per mancanza di rispetto nei confronti del proprio padre. Quindi il termine Rabbanut qui è inteso anche nel senso di ambizione, desiderio di onori, di grandezza. L'ideale è insomma l'ideale dell'operaio che non aspira a prevalere su tutti gli altri e non ha altra ambizione che il suo lavoro e la sua modesta vita. Tanto modesta da sfuggire per sua fortuna, dice, all'occhio sospettoso del governo o alla gelosia dei potenti. con i quali dice è meglio, è preferibile, è salutare, cioè non avere né contatti né rapporti troppo intimi. Cioè, i proverbi, il libro del Micilea aveva già detto, non fare il vanaglorioso in presenza dei re e non sedere, non stare nel luogo dove stanno i grandi. Non è mai prudente essere notati da un governo dispotico, e questo ci può essere anche l'insegnamento, penso forse per quel poco che capisco io, molto poco di politica, ci può essere utile anche in tempi come questi, insomma. Quindi l'età, periodo tirannico in cui è stata formulata questa massima, consigliava di stare lontani dalla classe dominatrice, anche perché c'era il pericolo di poter diventare complice o socio di questi governi, di essere coinvolti nelle loro malefatte, nelle loro colpe, o di essere corrotti. Per il popolo e per i farisei dell'epoca, il potere era rappresentato da queste classi ricche che sfruttavano dai funzionari e dai governatori romani che opprimevano queste classi povere, saccheggiavano, profanavano le cose sacre. Quindi tenersi lontani da quell'ambiente corrotto, odioso, tirannico, doveva essere un atto di prudenza e di salute fisica e morale. Quindi non mettersi possibilmente troppo in evidenza, non mettersi troppo in evidenza. C'è poi un'altra massima ancora che dice Uaya Omer, sempre attribuita a Hillel, dice negace ma avance me. Hillel era solito dire chi cerca fama perde quel poco che ha, ma chi non accresce il proprio sapere finisce col non sapere più nulla, e se poi uno non ha mai studiato allora è degno di morte, e chi si serve della corona della Torah per scopi personali, ci perisce. Questa massima è formulata nell'originale in lingua aramaica, che era la lingua del tempo e che poi divenne anche la lingua praticamente del popolo e quindi del Talmud babilonese. E questa massima esprime in maniera abbastanza concisa le idee di modestia, di lode dello studio, di disinteresse che erano care a un maestro come Hillel. Basti ricordare quell'episodio di Hillel e Shammai, di quel gentile che si rivolge prima a Hillel e poi a Shammai e a tutti e due fa la stessa domanda dicendo perché non mi spieghi la Torah nel tempo che io riesco a stare su un piede solo. Shammai, che era un po' ammicciosetto, diciamo, potremmo dire, e lo manda via, lo tratta un po' così, in modo poco cortese, e poi si rivolge a Hillel e gli fa la stessa domanda, e Hillel che gli risponde che te lo spiego io come si fa a studiare tutta la Torah nel tempo che si sta su un piede solo. C'è scritto Veatale Reacha Kamocha, cioè ama il prossimo tuo come te stesso, quindi tutto quello che questa mitzvah può contenere, dice va, studia, il resto è commento. La Torah praticamente si condensa tutto in questa grande mitzvah del rispetto e dell'amore che si deve nei confronti del prossimo. In alcuni sidurim, in alcune tefillot, soprattutto credo se partite, non in quello italiano, non credo nemmeno in quello ashkenazita, c'è una frase la mattina che uno dovrebbe dire prima ancora di cominciare a pregare, che è questa: Areni mekabella lai mitzvat ve'atalere hakamocha. Ecco, io accetto su di me completamente, nel significato più profondo, la regola che mi impone, che mi dice di amare il prossimo come te stesso. Dopo che tu hai fatto tua questa mitzvah, allora sì che ti puoi mettere a parlare, ti puoi mettere a pregare, quindi avere rapporti con Kadosh Baruch Hu, perché se no è meglio, dice, che non prega. Quindi chi cerca fama finisce col perdere il tuo buon nome, o come altri traducono, chi corre dietro alla fama, chi vuole estendere la sua fama perché corra sulla bocca di tutti, la distrugge, la perde. Quindi questa eccessiva ambizione di gloria, la corsa agli onori, la mania di grandezza, sono estremamente dannose e fanno correre il rischio di far perdere anche quel po' di buon nome che uno si è fatto per gli studi o per quant'altro. Dice il Michelet, dice, l'alterigia dell'uomo lo abbassa, mentre chi è umile acquista fama. Questo è l'insegnamento di umiltà, che non era raro nei proverbi popolari o anche nelle sentenze degli insegnamenti dei nostri chachamim. Un sapiente, un maestro del Talmud, diceva: chi si abbassa, Kadosh Baruch Hu lo innalza, e chi innalza se stesso, Kadosh Baruch Hu lo abbassa. Chi va in cerca di grandezza, la grandezza sfugge. A Rodef, a Kare, a Kavod, Boreh, Mimbello. Chi insegue appunto la grandezza, eccetera, il Kavod, Boreh, Mimbello, scappa da lui, se ne va. Secondo due commentatori, questa massima di Lel significherebbe questo, cioè che colui la cui fama si è sparsa lontano, le parti più lontane, per aver acquistato forza e potenza sugli uomini o aver ricoperto grandi cariche, finisce presto col perdere tutto, cioè perché il potere politico consuma e abbrevia la vita, come avevamo detto prima. Potere logora, diceva Andrea, i nostri maestri lo dicono già molto 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 prima. Vabbè, ma insomma, per la verità, insomma, comunque. E come dice quell'altro proverbio, di troppo in alto sale cade sovente, repente. Invece altri, appoggiandosi a un testo rabbinico, dicono che al tempo di Hillel era pericoloso andare a studiare pubblicamente verso i maestri di Israele. Era pericoloso, per cui chi desiderava acquistarsi una certa stima ed essere considerato sapiente, finiva col correre nel pericolo di perdere anche quella poca rinomanza di cui godeva. Perché? Perché spargendosi la fama del suo nome per lo studio, eccetera, veniva preso di mira e quindi lo toglievano di mezzo. Quindi era consigliabile studiare segretamente, rimanendo nell'ombra. Alcuni attribuiscono a questa massima, diciamo, questa una forma sibillina che avrebbe un'allusione contro il regime tirannico dello Stato, e si riporta il testo di Avot de Rabbi Natan, in cui si dice che si vuole ammonire a non rendersi noto e popolare nello Stato, perché in tal caso si dà nell'occhio alle autorità, le quali poi finiscono con toglierti di mezzo, confiscando tutto quello che possiedi. Prima Semi si citava, anche con Marcello, si citava che cosa? Si citava l'esempio di quei tre grandi maestri del Novecento, di Castiglioni, sacerdoti e Rabbi Prato, e è stato pubblicato un volume dalla rassegna mensile di Israele sul rabbinato di questi tre grandi maestri. E uno di questi fu proprio allontanato perché non voleva condividere niente con il regime fascista, con il regime fascista dell'epoca. E non so se era un giorno di Moed o un giorno uno Shabbat, vede proprio un alto funzionario che voleva parlare col rabbino. Voleva parlare col rabbino, con Rabbi Prato, credo che era Rabbi Prato, e il rabbino gli mandò a dire: prima finisce la funzione e dopo lo ricevo. Questo tanto per mettere in evidenza che tipo di atteggiamento aveva nei nostri mesi. E questo gli fece presente in camera caritatis dopo che non era gradito al regime. Purtroppo lì ci furono, da quello che...
Forse anche al Consiglio della Comunità.
Esatto, da quello che mi fu raccontato, da quello che era, che ci furono anche alcuni che appoggiarono, alcuni dirigenti della comunità che appoggiarono questa decisione. Lui se ne andò, poi andò da Alessandria d'Egitto a fare il rabbino, eccetera, eccetera, ma prima di andarsene, quel venerdì sera fece un bel discorso, perché lui era un grande oratore. E lui parlava appunto, fece un discorso dicendo che a volte noi compriamo la frutta, compriamo tante belle cose, no? Delle mele, no? Che sembrano all'esterno, sembrano belle, colorate, che danno veramente entusiasmo a vederle, ma che dentro sono invece mele marce. Ovviamente non aveva nessun timore di additare determinate persone. Poi, per concludere, c'è un'altra massima che dice, leggo subito l'italiano, la traduzione, Ben Zoma diceva: chi è veramente sapiente? Chi impara da ogni uomo. Come detto, ho imparato qualcosa da tutti i miei insegnanti, poiché tutti i tuoi statuti sono per me oggetto di studio. Chi è veramente forte? Chi sa dominare le sue tentazioni. Come detto, è meglio il longanime del forte e chi domina il suo carattere di chi espugna una città. Chi è veramente ricco? A Samea Betelco, che si contenta della propria parte. Come detto, fortunato te e beato te quando potrai mangiare il frutto, eccetera, delle tue fatiche. Fortunato te in questo mondo e beato te nel mondo a venire. Cioè, chi è veramente, ecco questo è il passo, chi è veramente degno di onore? Chi fa onore al prossimo. Come detto, perché io chi me habedai a habed, uo zai e callo. Perché io onorerò coloro che mi fanno onore, ma chi mi disprezza sarà disprezzato. Quindi sappiamo però che oltre alla sapienza, alla forza, alla ricchezza, in cui si parla in questa massima, l'individuo aspira agli onori. Spesso queste tre cose, la sapienza, la forza, la ricchezza, o anche ciascuna di esse in modo separato, procurano stima, fama e onori, ma ci sono forse altri sistemi, cioè altre vie per guadagnarsi il rispetto della società e la gloria nel mondo. Uno dei mezzi per ottenere la stima e il rispetto degli altri, dice Ben Zoma, è quello senz'altro di avere rispetto di tutte le creature senza alcuna distinzione. Se tu dimostri di stimare e onorare chi ti sta davanti, i tuoi simili, questi per gratitudine e per non essere meno da te, ti mostreranno un certo rispetto. Non potranno invece rispettarti se tu non terrai conto, non tieni conto del loro rispetto, del loro amor proprio. Quindi li offendi e li avvilisci. Per rinforzare questa idea, che è presa dalla Bibbia, questo maestro cita un passo del libro di Samuele, dove l'angelo di Dio redarguisce Elì, non so se vi ricordate questo episodio, Elì il profeta, perché aveva avuto troppa indulgenza in quanto non aveva saputo impedire i peccati dei suoi figli, non aveva saputo redarguirli. Questi figli di Elì avevano offeso il luogo sacro, l'arca santa, avevano offeso tutto ciò che era kodesh, che era sacro, non avevano rispetto di niente. E loro erano Quanim, erano i sacerdoti, e dice il testo che il Malach, questo angelo, dice a Elì: io avevo promesso alla tua famiglia di conservarle in perpetuo la dignità sacerdotale, cioè che sareste stati Kohanim, sareste stati sacerdoti per sempre, cioè la carica di Kohen Gadol ve la sarebbe passata di generazione in generazione. Lungi da me, dice Kadosh Baruch Hu, perché io rispetto coloro che mi rispettano, mentre quelli che mi disprezzano ci saranno avviliti. Il maestro dice che la prova che viene presa da questo passo della Bibbia sottintende quasi un ragionamento che si dice a porzioni, cioè un ragionamento alla Hakama Vehama, a maggior ragione. In che senso? Se Kadosh Baruch Hu, le cui creature hanno avuto da lui la vita solo per la sua gloria, sono tenute a rispettarlo senza che Kadosh Baruch Hu debba perciò essergli grato, perché gli uomini non fanno altro in sostanza che corrispondere allo scopo per cui sono stati creati, e perché questo è il loro compito e non è lecito fare altrimenti. Tuttavia, dice Kadosh Baruch Hu, di contraccambiarle con altrettanto rispetto. Quindi tanto più dovranno gli uomini, gli esseri umani, contraccambiare con altrettanto riguardo colui che, seppur non sia obbligato, perché Kadosh Baruch Hu non è obbligato, Kadosh Baruch Hu li circonda di amore, di attenzione e soprattutto di kavod, di rispetto, e li porta in palmo di mano. Quindi con questa citazione biblica si vuole sottolineare che cosa? Il principio della reciprocità. Chi rispetta verrà rispettato, chi dà kavod riceverà kavod. Oppure si può anche interpretare in questo modo, e cioè che rispettando gli uomini creati ad immagine di Dio si rispetta indirettamente, si rispetta Kadosh Baruch Hu, e offendendoli si offende Kadosh Baruch Hu. C'è l'Erkot, che è un grande interprete della tradizione del testo dei Pirkei Avot, che dice che questa massima merita di essere citata come uno in assoluto, come uno dei migliori insegnamenti che siano stati prodotti dai maestri di Israele. Quindi concludo dicendo, con una frase che mi scrisse Rattoaf, Zifronoli Brachà, il giorno del mio Bar Mitzvah, e la lettera che ancora conservo come una reliquia, 50 anni fa.
Ora non lo dico.
Tra le cose che mi scrisse in questa lettera, mi scrisse: ricordati che l'umiltà e la modestia sono doti rare, e chi le possiede dimostra la propria intelligenza e soprattutto la propria serietà. E mi disse un mazzal top.
Allora voglio dire alcune cose. Prima di tutto, grazie per la lezione di Alfunaro sul kavod, ci ha fatto vedere cose al kavod, e mi ha fatto ricordare un aneddoto che mi è successo a me con il Morennello Zigronoli Brachà. Anche questo ci fa capire che a volte è anche pericoloso dar kavod alle persone, o può essere sbagliato. Allora mi capitò di incontrare il Morennello in piazza, a Piazza Cinque Scuole, da lontano. Lui stava sempre col libro, e io, per dargli kavod, quando vidi da lontano, mi feci: Shalom, liberi bi. E lui mi fece: senti, te lo dico subito, tu sei ignorante, e non dire che io sono il tuo maestro e il tuo rabbino, sennò passo per ignorante fuori. Allora, io pensavo di fare una cosa bella per dargli questa cavolta, sicuramente, ma però mi ha fatto capire tante cose, forse è stato il più grosso insegnamento, uno dei più grossi insegnamenti che uno può ricevere.
C'è di più, lui... Scusa se
no, mi... come?
Lui, per esempio, sente parlare dei propri maestri, perché il Sadikim che lui Haim, filo per Mittatam, che le persone giuste sono considerate vivi anche dopo la loro morte. Lui, per esempio, per quanto frequentasse gli ambienti delle biblioteche vaticane, eccetera, era uno studioso, si documentava, conosciamo tutti quello che era il suo grado di Kokuma, eccetera. Quindi alcuni si rivolgevano a lui, professore oppure signor rabbino, e lui, col suo modo di fare, diceva: senti, lascia stare sto professore, lascia stare sto rabbino, chiamami Morè.
Questo pure Morè Moscera, uguale.
Chiamami Morè. Dice: ma perché, che ho fatto? Che ce l'ho offesa? Dice: no, assolutamente no, però Morè è molto più importante di professore rabbino. Cioè, perché? Perché nella parola Morè c'è la stessa radice di Torah. E quando tu mi chiami Morè, dice, mi fai un complimento per 10 volte superiore. Lascia stare qui e lascia stare, dice professore.
Senta, Raffunare, vi faccio la domanda che abbiamo fatto a tutti quelli che sono intervenuti. Ma perché, visto che già dal Medioevo c'era un modo di studiare la morale, l'etica, di cercare di migliorare i propri tratti caratteriali, poi negli ultimi anni nel collegio rabbinico, negli ultimi 100 anni, diciamo così, si è perso questo studio di Mussar?
cioè si è dato più, si è privilegiato più lo studio della Bibbia, più lo studio dei profeti,
sì,
che cercare una cosa che poi sta in tutto l'ebraismo, in tutte le yeshivot,
sì,
cioè Rancalla si studia in tutte le yeshivot, è un testo base in tutte le yeshivot, invece mi sembra che
La domanda potrebbe anche essere questa, perché la differenza delle scuole rabbiniche italiane rispetto magari alle scuole rabbiniche negli altri paesi. Io non so se è così, ma ti dico quello che
penso. È un'impressione.
È una domanda che qualche volta, raramente, ma mi sono fatto pure io. Perché a un certo punto, detto gli ultimi 100 anni, perché si è sentita la necessità negli ultimi anni di portare il livello di studi ebraici a un livello, diciamo così, molto più ampio. Cioè, se tu vedi il rabbino, il rab della Yeshiva, è un grande talmudista, è un grande posek, eccetera, eccetera. E gli studi che sono stati poi fissati nei collegi rabbinici italiani, in particolare il collegio rabbinico di Padova, con Chagall, e poi a Firenze con Margulies, eccetera, miravano soprattutto a far sì che il rabbino italiano avesse una cultura vasta che si potesse, tra virgolette, confrontare anche con l'esterno. E quindi una cosa è avere una cultura, diciamo così, talmudica, una cultura di halakha, che poi tra l'altro anche in Italia è esistita questa cosa qui, però si sentiva questa necessità. Cito il Moreb Pavoncello, si sa ancora una volta il Moreb Pavoncello, quando si chiedeva una cosa di questo genere, lui ti diceva che il rabbino italiano aveva una cultura, o doveva avere, poi dipende da individuo a individuo, chi studiava di più, chi studiava di meno, insomma, aveva una cultura veramente vasta, anche in campo non ebraico.
Cioè, traumata,
esatto, quando magari incontrava qualcuno diceva ma quello non sa nemmeno qual è la capitale dell'Uganda, se tu gli chiedi qual è la capitale, allora quello non te lo sa dire, perché naturalmente era un'altra impostazione, era un'altra, ma non però che sia mancata, perché come hai citato tu, hai detto Ramchal, cioè a un certo punto Rabbi Prato, quando dava dei titoli di maschil o di Chacham e suoi allievi, questo lo leggiamo anche nel libro che ha citato te nel Pergamo della Comunità di Roma, diceva questo: ricordatevi che i titoli non sono punti di arrivo, sono punti di partenza. Cioè a dire che il collegio rabbinico, le scuole rabbiniche in Italia ti davano l'ossatura, ti davano la base, e poi il resto dovevi a un certo punto dovevi continuare da solo, insomma. Cioè non è che uno esce dal collegio rabbinico e sa tutto, tutt'altro. Deve poi cominciare a studiare e approfondire la sua cultura, quindi molti l'hanno fatto questo studio di Musar, eccetera, indipendentemente dagli studi
a livello personale,
di studi rabbinici, anche se io personalmente credo che poi il Musar è presente in tutto.
Certo,
è presente in tutto, è presente negli studi talmudici, è presente nella halakha, in tutto, nella Mishnah, eccetera, in tutta la letteratura rabbinica. Quindi il collegio rabbinico dà. E poi ti posso dire che ci sono stati forse dei periodi di alti e bassi, in cui sono dovute alle situazioni politiche che si creavano in certi momenti, per cui basti pensare che ci sono stati diversi anni che il collegio rabbinico è stato chiuso, è stato riaperto subito dopo la guerra con 4 o 5 allievi, e poi gradatamente, insomma, grazie a Dio, insomma,
quello che è oggi.
Cioè adesso che cosa succede? Fanno gli studi rabbinici, poi magari si vanno anche a specializzare in Eretz Israel, negli Yeshivot in Eretz Israel, dove magari chi intende fare proprio un percorso prettamente rabbinico, allora approfondisce magari studi talmudici, di halakha e di quant'altro. Altri invece continuano una tradizione, insomma, senza rimanere però, come si dice, indietro o non studiando il musaro, altre cose. È chiaro che poi è una cosa molto soggettiva, perché poi ci sono dei rabbanim che amano una certa materia, altri è chiaro.
No, ma la domanda non era polemica, era solo per capire una nazione
che va sotto, che va
tranquillo, perché magari
d'accordo,
veniva dal
battio particolare, che Cassuto è quello che è diventato professore di Bibbia all'Università di Gerusalemme, quindi un rabbino italiano, quello che ha scritto la questione della Genesi,
un'opera di cui c'è bisogno di parlare, è quello che subito dopo la guerra fu chiamato, credo, sempre per notizie che ho io, storiche, fu chiamato dal Vaticano per mettere a posto alcune cose della parte ebraica nella,
cioè, di un commento, nella biblioteca, cioè, un commento che sempre
nella biblioteca vaticana, sì. Cioè non si sono rivolti a un talmudista di una yeshiva in Erez, e un po' come anche nel campo medico probabilmente sarà così, non lo so, insomma, capito?
Cioè, non c'è che si sono, ma io non dicevo che era una diminuzione, cioè, era solamente un modo diverso per capire come mai non era stato.
Ma comunque anche in Italia non è, secondo me non è mancato questo.
No, non dico che è mancato, ma diciamo,
adesso c'è forse una,
il curriculum,
c'è, grazie anche a sé.
No, quello certo. Allora ringrazio tutti, ringrazio Raffurato, ringrazio voi che siete venuti a tutte le lezioni su Mussar, speriamo di aver fatto qualcosa che ci migliora come ebrei. Se Dio vuole riprenderemo Blinneder a settembre con un altro ciclo prima dei Muatim. Volevo, sì, gli Archekalà, quest'anno abbiamo fatto Shalom Bait, vedremo di trovare un altro diciamo titolo importante, adorare un oceano. Volevo fare due ringraziamenti, oltre a voi che avete avuto la pazienza di venire a tutte le lezioni. Una a Stefania Astrologo, che è veramente incredibile per l'organizzazione, sì, e la spinta e il coordinamento di queste studi di lezione, e l'altra a Fabio Gai, perché questo ciclo di lezione è stato fatto insieme al professor Fabio Gai con l'AME, con l'Associazione Medica Ebraica e il Tempio di Monteverde. Fabio Gai è un pungolo che tutte le mattine mi chiama per cercare di trovare un modo per aumentare lo studio della Torah.
Come scrive al Collegio Rabbinico?
Sarebbe ora che si scriva al Collegio Rabbinico, perché si parla di medicina Shoah o si parla di Mussara, Fabio Gai è sempre presente.
Che ti dicevo prima, insomma,
quindi è tutto.
Anche la Bina ha una tradizione medica.
Assolutamente, no? Sì.
Quindi c'è chi è nel campo della bioetica, per esempio.
Ci abbiamo Rabbi Segni, che fa parte del comitato bioetico nazionale, ed è un segno di onore.
Con molta modestia, se mi dicessi a me di parlare di bioetica,
certo, no, poi ognuno lo fa l'altra parte,
perché non è chiaro.
Per fortuna abbiamo Rabbi Segni, che è un fiore all'occhiello del prisma italiano e che fa parte del comitato della bioetica nazionale. Allora, Cazzac, Morera, Arena e Baracca.